Oh Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
L'inno è il numero 1.
Dimora eterna, ti seguono esultanti al convito nuziale,
cantano la tua lode, o Figlio della Vergine, contemplano il tuo volto.
A gloria delle vergini accresci in noi la fede, donaci un cuore nuovo.
A te Gesù sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore.
Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo,
voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi?
Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare. Per vivere senza fine e non vedere la tomba,
verrà a morire insapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni. Eppure hanno dato il loro nome alla terra,
ma l'uomo nella prosperità non comprende, e come gli animali che periscono.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore.
radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.
Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte.
Scenderanno a precipizio nel sepolcro, sparirà ogni loro parvenza. Gli saranno la loro dimora,
ma Dio potrà riscattarmi. Mi strapperà dalla mano della morte.
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere. Se aumenta la gloria della sua casa,
quando muore con sé non porta nulla. Ne scende con lui la sua gloria.
Nella sua vita si diceva fortunato. Ti loderanno perché ti sei procurato del bene.
Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce.
L'uomo nella prosperità non comprende. E come gli animali che periscono,
gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen.
Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.
Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza.
Perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono.
Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli.
Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra.
L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen.
Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito.
Il Triduo che porta la festa di San Francesco è illuminato dalle figure di grandi santi. Ieri San Girolamo, oggi Santa Teresa di Gesù Bambino, domani gli angeli custodi. Questi santi ci mostrano quanto sia grande la fantasia della santità. E sebbene la santità sia un fatto personale, cioè singolare, è sempre un'esperienza plurale, perché si cresce nella santità soltanto insieme, e i santi non sono mai isolati, sono sempre insieme, come dimostra anche San Francesco, un grappolo di santi. Sì, fratelli carissimi, la santità è un fatto singolare, ma perché è plurale. Ieri mi sono avvicinato alla figura di Francesco, lasciandomi guidare dal pensiero del grande teologo italo-tedesco Romano Guardini. Oggi, provocato anche dai Salmi, il Salmo 48, cerco di avvicinarmi alla figura di Francesco, lasciandomi guidare da un'omelia tenuta da Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano, tenuta qui ad Assisi, il 4 ottobre 1958, in occasione del pellegrinaggio delle diocesi lombarde ad Assisi. È un testo che traccia il profilo di Francesco e sembra quasi una profezia dell'appuntamento che il Papa ha dato qui ai giovani economisti ad Assisi per la prossima primavera. È un testo che sviluppa una riflessione che contiene in embrione quanto San Paolo VI scriverà nell'enciclica Populorum Progressio, vera interpretazione profetica della nostra storia. Un'enciclica nella quale Paolo VI condanna il profitto come motore essenziale del progresso economico, condanna la concorrenza come legge suprema dell'economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto. Ed è interessante leggere questo testo in sinossi con la Populorum Progressio, perché sembra quasi che qui ad Assisi Papa Montini abbia quasi scritto l'indice di quella enciclica, e in questo testo c'è anche un frammento che troveremo poi nel suo pensiero alla morte. È un testo in cui il Papa, allora arcivescovo di Milano, mette a fuoco un concetto: il manto della carità non può coprire l'ingiustizia. Con un atto di carità si può espiare un'ingiustizia, ma non si può mai sostituire la giustizia. Alla carità non possiamo appaltare quello che spetta alla giustizia. Questo è uno dei tasselli del Magistero Sociale Montiniano, venuto alla luce proprio qui, ad Assisi, alla scuola di Francesco. E vorrei dare la parola a Montini, allora arcivescovo, poi grande Papa, che ha permesso al Concilio di atterrare e di portare molto frutto. Così iniziò il suo intervento, quel 4 ottobre 1958. Se non sapessimo quale ignota ricchezza di umanità, di poesia, di grandezza morale, di sapienza, di civiltà, di santità si nascondono sotto la misera veste del poverello d'Assisi, saremmo subito tentati di uscire di qui. Noi abituati in Lombardia all'economia, saremmo subito tentati di uscire di qui, come avessimo sbagliato la meta. Non sarebbe religioso il nostro atto se al tributo del nostro omaggio non si unisse quello della nostra invocazione. Francesco, diceva Montini, aiutaci a purificare i beni economici dal loro triste potere di perdere Dio, di perdere le nostre anime, di perdere la carità dei nostri concittadini. È possibile, Francesco, maneggiare i beni di questo mondo senza restarne prigionieri e vittime? Diccelo, Francesco, è possibile una qualche amicizia con Madonna Economia e Madonna Povertà? E dopo questa implorazione, questa supplica, Francesco viene presentato come modello da seguire. La ricchezza, avverte Montini, si impadronisce delle nostre anime e le assorbe. L'abbiamo sentito nel Salmo. L'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono. E aggiunge il salmista, se vedi un uomo arricchirsi non temere, se aumenta la gloria della sua casa, quando muore con sé non porta nulla. La ricchezza, aggiunge Montini, toglie la libertà interiore, ci fa inabili alla ricerca di Dio. Notate la profondità e la bellezza di questa duplice sottolineatura. La ricchezza ci fa schiavi, ci rende inabili alla ricerca di Dio. San Francesco, sono parole di Montini, ci faccia la grazia di svelenire i beni economici d'ogni loro funesto potere. San Francesco si faccia ben comprendere come non si vive di solo pane, come la vita economica non possa essere l'unico fattore della nostra giornata terrena, come la vita economica debba essere subordinata alla legge morale. E aggiunge, con intuizione veramente profetica, lo sviluppo produttivo non deve prescindere dall'esigenza d'un adeguato godimento dei beni, in modo che anche il lavoratore non si senta estraneo all'azienda. Suggerisce una forma di economia sociale veramente profetica. Anche il lavoratore deve essere partecipe d'un comune interesse. Il profitto non può essere l'unico obiettivo delle nostre aziende. San Francesco, conclude Montini, che si priva d'ogni proprietà, non la condanna in altri, ma cerca di equilibrare, con l'esempio di un eroico disinteresse, l'avidità di tanti uomini, anche cristiani. La lezione francescana, aggiunge ancora l'arcivescovo di Milano Montini, ci ricorda come la felicità non consiste nella soddisfazione di molti e sempre nuovi bisogni. Ecco allora che la povertà di Francesco ci diventa amica e maestra, e a saperle considerare come buone. Ecco che ammonisce Francesco a mirare più in alto, a svincolare il cuore dall'amore delle cose terrene e a saperle considerare come buone solo quando ci sono scala per salire le vie dello spirito e ci sono specchio per riflettere la bellezza, la bontà, la provvidenza di Dio. Splendida questa duplice sottolineatura in cui Montini ci ricorda che la ricchezza deve essere scala per salire le vie dello spirito specchio per riflettere la bellezza, la bontà, la provvidenza di Dio. E Montini conclude questo suo intervento dicendo: insegnaci, Francesco, aiutaci, Francesco, ad essere poveri, cioè liberi. Questa sottolineatura Papa Montini la farà propria nel pensiero alla morte, dove proprio nelle battute finali scrive: Chiesa di Dio, Santa Chiesa di Dio, cammina povera, cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo. Colpisce questa equazione tra povertà e libertà. Non si sarà mai liberi fino a quando non si sarà veramente poveri. Fratelli carissimi, San Francesco ci insegna che la povertà è il vero nome della libertà.
In piedi per il canto del Magnificat.
Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo.
L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo.
Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la verginità scelta per il Regno dei Cieli, e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
O Cristo, Tu sei l'unico Sposo della Tua Chiesa. Hai voluto Ti comparisse davanti come Vergine casta. Rendila sempre santa e immacolata.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Signore, le sante vergini Ti vengono incontro con le lampade accese. Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della fedeltà e dell'amore.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Signore, per Te la Chiesa, Vergine e Madre, ha conservato intatta la sua fede. Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla Tua parola.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Tu che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della Santa Vergine Teresa di Gesù Bambino, fa che possiamo sempre allietarci della sua intercessione.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Tu che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto nuziale, ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne.
Cristo, Sposo delle Vergini, ascolta la nostra supplica.
Pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.